www.redijo.it e la storia continua. Dalla parte di Satana. Quei brutti pensieri, la paura dell'inferno, alimentato dal clero, il timore del castigo eterno, domina l'esistenza dell'uomo medievale, perché solo chi rispetterà le regole è garantita la salvezza. Non è possibile comprendere l'uomo medievale senza considerare l'inverso del mondo dei vivi, il quaggiù. Nel Medioevo non si conosce sempre l'aldilà. Il timore dell'inferno e la speranza del paradiso devono guidare il comportamento di ciascuno e alla Chiesa spetta la missione di condurre i fedeli alla salvezza. L'idea di una giusta divina che compensa nell'altro mondo l'iniquità degli uomini trova il suo fondamento nel Nuovo Testamento, che annuncia la venuta del Cristo giudice alla fine dei tempi. Il messaggio evangelico minaccia così l'umanità di una divisione in due destini radicalmente opposti: la beatitudine celeste per gli uni e le fiamme eterne per gli altri. E in bocca al Leviatiano. Quanto più i chierici insistono sui principali castighi menzionati dalla Bibbia, il fuoco e la privazione di Dio, tanto più si fa sentire il bisogno di rappresentare a se stessi in maniera più concreta l'inferno. I racconti di viaggi dell'aldilà, come quello dell'irlandese Tnudgal e dal cavaliere Owain nel Purgatorio di San Patrizio nel XII secolo, conoscono un grande successo. L'anima, separata dal corpo, visita i luoghi di tormento e la dimora celeste degli eletti e li descrive una volta fatto ritorno tra gli esseri viventi. È in forma differente lo stesso viaggio che Dante intraprende sotto la guida di Virgilio, ma è soprattutto nell'iconografia e in seguito negli ultimi secoli del Medioevo, nelle rappresentazioni del teatro religioso, che l'inferno prende corpo per la maggioranza degli uomini del tempo. La rappresentazione più frequente dell'inferno, e allora la gola del Leviatiano, è il mostro che apre le sue larghe fauci per inghiottire i dannati, così come lo si vede nei timpani delle grandi cattedrali gotiche, Parigi, Chartres, Bourges. L'inferno appare come una potenza animale, divoratrice ostile. Nell'agitarsi le fiamme e dei serpenti, i demoni si danno da fare con forconi e altri attrezzi. E fra i dannati, ammucchiati in maniera confusa o messi a bollire in un grande pentolone, si riconoscono spesso re e vescovi, ma anche figure come l'avaro, con la borsa attorno al collo, e la lussuria, morsa al seno e al sesso da serpenti o da rospi. L'inferno è il regno del vizio e del disordine. A partire dal XIV secolo, all'inizio in Italia, a Pisa, Firenze, San Gimignano, si sviluppa un nuovo tipo di rappresentazione dell'inferno. Satana, io, imperador del doloroso regno, come lo definisce Dante, vi si mostra in tutta la sua inquietante maestà, mentre si ficca in bocca, dannati come se si trattasse in un forno, i supplizi si diversificano e impiccagione, amputazione, castrazione, corpi messi ad arrostire su uno spiedo, scuoiamento, delitto e castigo. Tutto l'abbondante repertorio di castighi della giustizia terrestre dell'epoca è chiamato in causa e perfino superato da questo immaginario sadico. ci si preoccupa ugualmente di adattare i castighi alla mancanza commessa, talvolta fino alla raffinatezza. Così sono dettagliate le punizioni dei peccati che evidentemente non erano giudicati così veniali come sembrerebbe a noi, a coloro che hanno prestato orecchio alle varie chiacchiere. Si conficca un chiodo nell'orecchio, mentre i laici, poco assidui alla messa, alimentano il fuoco che riscalda la marmitta nella quale bollono i chierici negligenti, come si vede negli affreschi, del santuario di Nostra Signora delle Grazie, presso Montegrazia in Liguria. Da allora l'inferno viene suddiviso in differenti zone, ciascuna consacrata alla punizione di una colpa particolare, secondo uno schema che in genere segue quello dei sette peccati capitali. Lo spettacolo dell'orrore si trasforma così in occasione di ammonimento, di lezione morale, e l'inferno diventa in tal modo un vero sistema penale, fondato su una suddivisione coerente dei delitti e un adeguamento della pena all'errore commesso. È il tempo del trionfo della giustizia dell'aldilà, una giustizia rigorosa alla quale nessuno può sfuggire. Un sogno per i giudici dei tribunali di questo mondo, che cercano ugualmente di affermare la rigorosa codificazione del diritto, ma devono risolversi a pronunciare la metà delle loro sentenze in contumacia. Resta da porre una domanda decisiva, tesa ad appurare come gli esseri umani alla fine del Medioevo percepissero queste rappresentazioni. Erano terrificati dall'inferno? Jean Delmeau ha potuto parlare a questo proposito di un cristianesimo della paura, concetto che si amplifica a partire dal XII secolo. Ma le cose sono poi così chiare? Non sono. Prima di tutto bisogna sottolineare l'oscillazione costante tra la minaccia dell'inferno e la speranza del paradiso. La vita di Sant'Ugo di Lincoln nel XIII secolo, ed è a questo proposito chiarificatrice, un giorno il santo vescovo conduce il re d'Inghilterra, Giovanni Senza Terra, davanti al giudizio universale scolpito sul portale dalla cattedrale di Saint-Merry e, indicando i cattivi principi condotti all'inferno, esorta il monarca ad agire da Pio Sovrano. Giovanni allora si sposta un po' e, rapito, mostra al prelato i re buoni incoronati in paradiso. Abile schivata della minaccia. www.redigio.it. E la storia continua.